Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo perché la tua presenza in mezzo a noi è davvero la presenza di Padre e tu ci ami non come se fossimo figli, ma perché siamo tuoi figli. Grazie perché attraverso Gesù tu ci insegni anche la stima vicendevole. Un amore che passa attraverso lo stimare l'altro più di noi stessi, il mettere l'altro al di sopra di noi. Sei tu Gesù che ci hai insegnato questo e noi ti lodiamo e ti benediciamo. Sei tu che col tuo stile di vita, con la tua vita di dono a noi, sei stato il maestro e sei il maestro nel mostrarci quali sono le relazioni feconde con i nostri fratelli. Donaci di vivere in pienezza tutto questo. Fa che il nostro essere cristiano non sia qualcosa di staccato dal contesto, ma sia un essere in famiglia, riconoscere che tu ci vuoi come grande famiglia, la grande famiglia dei figli del Padre. Grazie Spirito Santo perché tu operi in noi e poiché sei lo Spirito del Padre e del Figlio, ci rendi figli, ci rendi famiglia, rendi il nostro cuore capace di amare con un cuore nuovo, in una maniera completamente inedita. Grazie perché tu continui a creare in noi quelle novità che ci permettono di essere sempre nella attesa e nel progetto del Padre. O Maria, tu che nella tua umiltà e nella tua accoglienza hai saputo metterti a disposizione della nostra povera umanità, prega per noi, sostienici col tuo aiuto, intercedi perché la nostra vita diventi davvero una vita filiale. Amen. Siamo fermati al rallegrarsi, Paolo che si dice vorrei che io mi rallegro e vorrei che anche voi vi rallegraste, rallegratevi con me. Ricordate, abbiamo detto, anche se devo morire, anche se devo soffrire, anche se sto spendendo goccia a goccia la mia vita, versandola sul sacrificio della offerta della vostra liturgia, la liturgia è bello che Paolo fa vedere come la vita cristiana sia una liturgia. Liturgeia vuol dire proprio questo, è l'offerta che viene fatta, non è qualcosa di asettico la nostra vita, oppure questa qui è la parte laica e poi c'è la parte religiosa, no, tutta la nostra vita è una liturgia. Ricordate quando Paolo anche ai Romani dice offrite i vostri corpi come offerta gradita, come liturgia gradita. In effetti quando noi celebriamo l'Eucaristia, quando offriamo il pane e il vino, in realtà è il simbolo della nostra vita. Signore, ti offriamo la nostra vita. Marta diceva che quando si offre sull'altare il pane e il vino, bisognerebbe dire dentro di noi, pramma vi, Signore, prendi la mia vita, Signore, perché il pane e il vino è la mia vita. È quello che faccio, quello che vivo, è il frutto della vita e del lavoro, quindi l'impegno, la dedizione, il servizio, ciò che svolgo con gli altri, qualunque sia il servizio, non è semplicemente il servizio dell'agricoltore che ha coltivato il pane o il vino, no, è il servizio di tutti. Pane e vino sono simboli semplici per esprimere tutta la nostra attività, tutto quello che noi viviamo, viene offerto. E ora Paolo arriva a esprimere il desiderio di mandare a Filippi il suo discepolo Timoteo. Ricordate, se voi andate a leggere gli Atti degli Apostoli, trovate i riferimenti a Timoteo. Timoteo è un ragazzo, un giovane, che Paolo ha preso con sé. Il padre era pagano e invece sua madre era ebrea, e allora Paolo lo ha fatto circoncidere perché per non creare disagi, soprattutto non perché lui era convinto di questa cosa, ma siccome non era, fosse stato solo un pagano, per esempio Tito no, Tito non, era, solo, era pagano, figlio di genitori pagani, ma questo aveva madre ebrea, quindi anche la nonna, eccetera, no, che era una donna di fede, padre pagano, sembrava una cosa un po', allora probabilmente avrebbe creato, ricordate che Paolo, uno dei principi di Paolo è quello di astenersi da ogni scandalo, cioè da ogni peccato, ma anche da ogni apparenza di peccato, quindi per non creare disagi e non creare ostacoli, Paolo dice, ma sì, circoncisione, tanto non vale niente, non sarà una sofferenza fisica in più, però almeno si tolgono tutti i problemi, perché ogni volta che questo qui va in giro ci saranno gli ebrei che dicono di no, e quindi essendo riconosciuto anche ufficialmente dalla legge giudaica come ebreo, può entrare nelle sinagoghe senza problemi, quindi diventa poi una specie di braccio destro di Paolo. Leggendo poi le lettere a Timoteo, ci rendiamo conto che Timoteo era anche un tipo emotivo, era una persona che soffriva, poi vediamo sapere che soffriva di stomaco e Paolo gli dà dei consigli, ma prenditi un po' di vino, guarda che ti fa bene alla salute, non, quindi, da, quindi si vede un po' come Paolo è attento a queste cose, non dice ah solo lo spirito, ah, no, non esiste lo spirito, esiste l'uomo, e Paolo si prende cura di tutto l'uomo, se tu non ti prendi cura del tuo corpo non ti stai prendendo cura di ciò che Dio ha creato, perché Dio ti ha fatto col corpo, non ti ha fatto angelo. E qui anche, qui si vede la relazione di Paolo con Timoteo e la stima. Vi ricordate che abbiamo trovato poco fa, poco sopra, che Paolo aveva detto di stimarci vicendevolmente, no? Gareggiate nello stimarvi, questa gara nella stima. Non, quello lì non vale niente, no? Ricordate, ma noi abbiamo sempre detto, sì, però meno male che non sono come quello là. Invece no, cioè il vedere nell'altro qualcosa di più, pensate cosa vuol dire Santa Teresina, cosa facevano i santi, cosa fa il Papa, che sta stimando anche tutti i peccatori, cioè l'abbraccio di Papa con Bartolomeo, no? Pensate come il Papa va incontro a tutti e che stima gli altri più grandi di lui, sempre. Ora, questa è una lezione, Gesù del resto cosa ha fatto? Ha stimato sempre noi più grandi di lui, si è fatto ultimo, San Paolo lo presenta, e quindi lui sembra dare un esempio di cosa, i consigli che ha dato agli altri, San Paolo qui dimostra, e comincia a dire... Spero nel Signore, notate bene, non dice spero ma che Dio me la mandi buona, no, ma non è uno spero, ma nel Signore, cioè secondo i progetti di Dio, non è un progettare sulla base di quello che io vorrei, già, io già, ho già progettato, speriamo, no, spero nel Signore Gesù di mandare a voi presto Timoteo. E perché lo vuol mandare? Sentite perché. Perché anch'io stia di buon animo, abbia un animo sereno, cioè il verbo è eupsico, c'è dentro la parola psiche che vuol dire animo, spirito, vuol dire vita anche la psiche, quindi possa avere una vita serena. Cioè Paolo dice, finché non ho delle notizie sicure di uno che vi ha visto, che... Sono in carcere e mi dico, ma cosa faranno quei figlioli là? Cosa faranno questi di Filippi? Avranno dei problemi, ci saranno le persecuzioni, ci saranno difficoltà, c'è qualcuno che vacilla nella fede. Allora, cioè lo mando proprio perché vorrei essere di buon animo conoscendo le cose riguardo a voi. Ecco, Paolo vorrebbe... avere una... non soltanto delle notizie che arrivano un po' così, ma uno... Suo collaboratore fidato, un giovane che ha cresciuto lui, potremmo dire suo segretario particolare, insomma quello che lui conosce di fondo. E poi sentite che bello, nessuno infatti ho uguale di animo a lui, no? Cioè non ho nessuno che sia uguale di animo. Il quale, cioè non ho nessuno che, il quale, genuinamente, Proprio, sono delle parole intraducibili, cioè, ho cercato di tradurre genuinamente, ma non so come la vostra traduzione. Ecco, genuino, proprio la persona, perché lui usa proprio la persona, la parola genuino. Cioè, genuino vuol dire senza contaminazioni, no? Senza aggiunte, a me viene in mente i cibi senza conservanti, ecco, che non è contaminato. Cioè, lui è uno che è trasparente, ecco, ci presenta Timoteo come una persona trasparente, che esprime pienamente le cose che ha dentro, che non passa attraverso dei filtri, che dice le cose attraverso dei giri, no, non ho nessuno che lui abbia di uguale animo, che genuinamente, che si prenda cura quindi genuinamente delle vostre cose. Bellissimo questo prendersi cura delle vostre cose. E che si preoccupi delle vostre cose. Tutti, infatti, cercano le cose di se stessi. Cioè lui invece non si preoccupa delle sue cose. Dice, tutti cercano le cose di se stessi, non le cose di Cristo. Invece lui si preoccupa delle cose degli altri, le cose di Cristo. Cosa vuol dire? Che le cose di Cristo quali sono? Che cosa ha in mente Paolo? Ricordate il capitolo 25 di Matteo? Ho avuto fame, ma hai dato da mangiare. Ho avuto sete, ma hai dato da bere. Come si fa a sapere che quello che sto facendo sono le cose di Cristo? Se sto dando agli ultimi. Ma senza accorgermi, ricordate bene, non è che ah sì signore, mi sono ben accorto quel giorno che eri tu nel povero. No, no, infatti domanderanno, ma quando signore, quando? La sfida è proprio questa, è un Cristo sconosciuto, è un Cristo che non si vede ma che io soccorro. Quindi non c'è nessuno come lui, perché tutti cercano le proprie cose, lui invece dimentica se stesso e si occupa degli altri, non perché ci vede Cristo, ma perché facendo questo comunque raggiunge Cristo. Cioè, perché è facile dire, ma io ho visto nel povero Cristo, questo è facile. Ma quando io invece, senza voler vedere Cristo nel povero, gli do comunque, perché è unico per me, in quel momento sì che ho visto Cristo. Non so se rendo l'idea, la diversità, Perché noi siamo, cioè, è diverso per noi rispetto ai primi apostoli, ai primi cristiani. I primi cristiani non avevano tutta l'istruzione che abbiamo noi, possiamo dire, ah sì, io cerco di vedere Gesù in tutti. Ma una volta che io cerco di vedere Gesù, vuol dire che non lo faccio per la persona che ho lì, ma lo sto facendo per Gesù. Invece è il fare tutto per lui, sapendo che comunque lì, anche se non lo vedo, c'è Gesù. È più sottile, no? Capite? Perché alla fin fine noi, già trasfigurando le cose, vedendo Gesù, è anche più facile. Per quello che ricordate San Vincenzo de Paoli, no? Quando, non so se avete visto il film Monsieur Vincent, no? Quando proprio lo trattano male, anche i malati, eccetera, e proprio l'ultimo testamento, quando lui chiama la novizia proprio prima di morire, dice ricordati che tu andrai dai poveri, questi sono i nostri padroni, ricuai da loro, eccetera. Poi alla fine dice, ti tratteranno male, ma tu dovrai amarli, perché devi farti perdonare il bene che gli fai, per farti perdonare il pane che gli doni. Lo dice anche il Manzoni, ricordate quando famosa la moglie, quando la moglie del sarto, che dà a un certo punto dà alla sua bambina da portare da mangiare qualcosa ai poveri, no? Dice vai, però non andare a dire noi, vai come se stai facendo un piacere a loro, non a stai facendo piacere a te, non a loro. È come se tu sei contenta di darglielo e se loro non l'accettano tu rimani sconcertata. Cioè non fare il piacere o qualcosa come se vado perché così poverino lui si sente, no, ma come per fare un piacere a loro, no, a fare un piacere a te, scusate, è come se mi fai il piacere di accettare questa cosa, capite? È diverso, non guarda che io dall'alto ti calo qualcosa, che è lo stile di Cristo. Manzoni, anche lui profondamente cristiano, come proprio quelli che ci credono fino in fondo, i grandi convertiti, ecco, conosceva questo. E quindi, ecco, tutti infatti cercano le cose di se stessi, non le cose di Gesù Cristo. E poi dice, voi conoscete la prova di lui. Non so cos'è, cosa avete voi, la docimen. La prova da lui data. Ecco, invece qui in greco è la prova di lui, cioè voi sapete che è un uomo che non si ferma alle apparenze. Il verbo è dokime, la parola è dokime, c'è dentro la radice del verbo dokeo, cioè quello che si mostra, cioè lui si è mostrato tale quale è, quindi è trasparente, è un uomo vero, quindi perché come al padre un figlio con me ha servito, e qui traduco letteralmente, verso la buona notizia, cioè lui si è comportato con me come un figlio. Quindi rispetto, attenzione, amore, e con me, insieme a me, ha servito eis to evangelion. Beh, vedete che siamo ancora all'eis famoso, no? Cioè, ha servito con me perché il Vangelo, la buona notizia, arrivi, perché la buona notizia si sviluppi, c'è un eis, vedete che... Non è che si è messo, di cosa dice? Si è messo a servizio con me al Vangelo?
Nella causa del Vangelo.
Nella causa del Vangelo, è più della causa del Vangelo, cioè ha servito con me, cioè è stato con me, e quindi ha reso questo servizio. Tra l'altro la parola, guardate la parola del verbo servire, eduleusen, che c'è dentro la parola duleuo, il verbo è duleuo, e c'è dentro dulos, che vuol dire schiavo, cioè potremmo dire si è reso schiavo con me perché il Vangelo giunga alla pienezza della sua, del suo sviluppo, cioè questo eis, cioè questa buona notizia, il desiderio di fare arrivare questa buona notizia lo ha reso servo insieme a me del Vangelo, si è reso servo del Vangelo, che è difficile, cioè in italiano non c'è questa... No, dice ha servito e basta, oppure dice che il verbo è servire, ha servito, sì, ecco, in realtà non è proprio il servire, perché il verbo servire è diaconeuo, è il verbo della diaconia, è proprio invece il verbo dello schiavo, no? Si è reso schiavo, si è reso schiavo del, perché il Vangelo giunga, quindi questa tensione perché la buona notizia, cioè io non preferisco la buona notizia piuttosto che parlare di Vangelo, perché il Vangelo sembra quasi andare in giro col libretto e leggere il libretto del Vangelo, no? In realtà no, è la buona notizia, che cos'è la buona notizia? È Gesù Cristo la buona notizia, quindi lui si è messo a servizio di Gesù, perché Gesù arrivi dappertutto, lui si è messo a servizio ma come uno schiavo. Ricordate che quando Paolo inizia le sue lettere dice Paulos Dulos Jesu Christu, schiavo di Gesù Cristo. Spesso in italiano c'è servo di Gesù Cristo, ma è schiavo, schiavo. Cioè non mi appartengo più, prendi Signore l'intera mia libertà, Signore sono tuo, non sono mio. E allora dice, questo ora dunque spero di mandare appena potrò essere in grado di vedere le cose riguardo a me. Cioè questo, cioè Timoteo, io spero di mandare lui, appena sono in grado di capire come vanno in giro le cose, cioè come si gli avvenimenti si evolvono, pensiamo così. Cioè lui è in carcere e dice, io vorrei mandarvelo, però come faccio? Non so come fare, non so come gli avvenimenti si svolgeranno. È chiaro che se mi ammazzano prima, perché sono in carcere, se mi condannano a morte non ci sarà nessuna possibilità. Comunque io spero, no? Questo spero di mandare ancora una volta, c'è proprio ancora la parola, il verbo è il pizzo, che è proprio il verbo della speranza con cui abbiamo cominciato la nostra lettura stamattina, del versetto 19, qui riprende di nuovo questo spero. Però attenzione alla fiducia di Paolo, la fiducia è bellissima. Sono persuaso nel Signore, ancora una volta, ricordate, aveva cominciato, spero nel Signore, cioè se Dio vuole, no? È rimasto nella lingua araba, no? Se Dio vorrà, no? Nella lingua araba non esiste il futuro del verbo, noi diciamo domani andrò a Milano,
loro dicono: se Dio vuole, domani vado a Milano. Cioè, per esprimere il futuro, usano il presente aggiungendo inshallah, cioè se Dio vuole, se Allah vuole. Quindi ogni volta che devo fare il futuro c'è dentro, proprio nella lingua, fa parte delle regole della lingua araba. Cioè, per esprimere il futuro c'è sempre inshallah, perché vuol dire che è nelle mani di Dio. Curioso questo. Che fa parte proprio della cultura ebraica, che poi è passato attraverso la Bibbia, nel Corano, eccetera, e nella lingua araba. Ricordate che non è che l'ha inventato Maometto questo, Andate a leggere la lettera di San Giacomo. Non dite mai io farò, dirò, eccetera. Ricordate anche il Vangelo, no? Lo stolto che dice domani distruggerò, abbatterò, costruirò, farò, no, dice stolto, domani morirai, no? E allora San Giacomo, riecheggiando, dice non dite mai farò, dice ma se Dio vorrà andrò, farò, se Dio vorrà. Vedete che prima ancora dell'arabo già San Giacomo, che scrive in greco ma che era ebreo, mette dentro la sua cultura ebraica, la cultura orientale, e anche qui Paolo ha questa cultura, no? Sono persuaso nel Signore, in Lui, non è una persuasione che ho perché io sono bravo, dico, ah sì, guarda, sono così sicuro di essere innocente che non possono uccidermi, cioè no, sono persuaso nel Signore, cioè mi fido di Lui, sono tal punto sicuro che Dio fa le cose bene, che io sono persuaso che questo desiderio non viene da me, siccome io non sto cercando me. Il mio desiderio non è quello di scappare dal carcere, non è quello di risolvere i miei problemi, ma è quello di vedervi. Sono sicuro che il Signore me lo concederà, perché è un desiderio per gli altri, non è un servizio che voglio per me, perché sento nostalgia, mi piacerebbe tanto vedere i miei parenti, come li sento, no, i miei amici, no, è perché vorrei darvi anche il sangue, perché vorrei darvi goccia a goccia tutta la mia vita, e sono sicuro che il Signore mi concederà questo, di essere lì ancora a consumarmi per voi. San Paolo dirà proprio impendere, superimpendere, c'è il latino di San Gerolamo, della seconda lettera ai Corinzi, dove dice mi sto dando e superdando e superconsumando per voi. E allora, sono persuaso del Signore che anch'io stesso presto verrò. Cioè, sono sicuro che, certo, Lui verrà al mio posto, Lui è nel mio cuore, Lui è la mia anima, Lui è trasparente, è veramente un uomo di Dio, quindi accoglietelo, ma d'altra parte so che quando Lui sarà venuto, e vedremo un po' come andranno le cose, ma io sono persuaso che il Signore mi concederà di vedervi ancora, di venire io stesso da voi. È proprio questo venire che, come vi dicevo, non è il venire perché ho la nostalgia, ma perché vorrei darvi ancora di più, vorrei consacrarmi tutto a voi. Ecco, credo che fermandoci solo qui, è bello vedere la stima che i cristiani hanno gli uni degli altri. E Timoteo non era un apostolo, era un suo discepolo, era un suo figlio spirituale. È bello vedere questa stima, no? Vedere come chi è con Cristo impara lo stile di Cristo. E quindi qui possiamo già farci una domanda anche noi e dire, ma qual è il mio stile invece con i miei fratelli? Qual è cosa uso, cosa dico quando parlo degli altri? Non è tanto il non parlar male, ma il parlar bene, perché c'è anche un proverbio latino che dice De aliis aut bene aut nihil, sugli altri o bene o si parla bene o si parla, non si dice niente. E poi de sé invece su se stessi nihil, cioè questa era la prudenza dei latini, no? Di te non dir mai niente, perché se dici bene gli altri ti prendono in giro, dicono che credi al pallone gonfiato, di te non dir niente, degli altri sempre bene, oppure niente, se non dire niente. Ma il cristianesimo non è soltanto il non dire niente degli altri se non in bene, ma il dir sempre bene comunque, cioè il trovare qualcosa di bene nell'altro, perché comunque fosse anche il peggiore di tutti, è comunque una creatura di Dio, e Dio non ha sbagliato facendolo. Dio non ha sbagliato creando anche il più grande dei briganti, Dio non ha sbagliato. E quindi posso dire, certo, attualmente si sta comportando male, È una persona che attualmente sta vivendo molti disordini, però è una creatura. Quindi cerco di vedere il meglio che c'è in questa persona, il vedere almeno le cose con gli occhi di Dio. Con quale sguardo Dio guarda questa persona? Cioè, in fondo questo è il cristiano, Come Dio vede me e come vede Lui? E quindi devo cercare di vederlo anch'io con lo stesso sguardo. Pensate allo sguardo di Gesù su Zaccheo, il grande peccatore, ladro, matricolato, lui stesso dice, se ho rubato agli altri restituisco 4 volte tanto, lui stesso riconosce. Ma qual è lo sguardo di Gesù? Lo sguardo d'amore. Qual è lo sguardo dei suoi vicini e dei suoi concittadini? È andato ad alloggiare da un peccatore. Io leggendo questo brano mi dicevo quali potevano essere le reazioni della gente vedendo Gesù andare in casa di Zaccheo. Io penso, potevano dire: alleluia, gloria a Dio, Gesù è entrato in casa di quest'uomo e finalmente cambierà vita, ma che bello, no? E invece, no, è andato a alloggiare, cioè subito il negativo, no? E invece lo stile del cristiano è colui che vede il positivo, che vede le cose belle che ci sono, come dicevo stamattina parlando del giornale, no? Noi cristiani dobbiamo avere il giornale delle cose belle, il quaderno delle meraviglie, non la cronaca nera, cioè sottolineare tutte le cose belle che ci sono, e che noi non le vediamo, ma perché abbiamo l'occhio malato, quindi guarire gli occhi. E San Paolo ci insegna questo stile di apertura, di simpatia, di trasparenza, riconoscere la bellezza dell'altro. Questo è amare, Riconoscere che nell'altro c'è della bellezza, se no non c'è amore. Riconoscere la bellezza dell'altro. E poi c'è la fiducia di Paolo. Ancora una volta viene fuori, da una parte Paolo che stima e che ci fa vedere il cuore, che è lo stesso cuore di Gesù. Quando Paolo dice, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, qui lo dimostra. Ma possiamo vedere però anche la fiducia totale di Paolo in Dio. Sono sicuro in Dio, sono sicuro che Lui non mi toglierà questa possibilità. Perché? Ma perché Lui vuole il bene. E se io scelgo Dio, scelgo le cose di Dio, Lui non può se non darmi questo, perché non sto cercando me. Quando la preghiera cristiana è esaudita, quando è esaudita la preghiera cristiana? Solo in un caso, quando è fatta per gli altri. Vi ricordate quando Gesù presenta la parabola dell'amico che va della notte? Per chi sta chiedendo il pane? Per sé. Non dice, se veramente non ho più pane, dammi quello. No, è arrivato un amico e io non ho niente da dargli, dammi un pane per darlo a lui. Puoi essere sicuro che Dio ti esaudisce, prega per gli altri, vedrai che Lui ti esaudisce. Se preghi per te è egoismo, ma siccome Dio ti vuole educare a un cuore aperto agli altri, se tu preghi per gli altri sei sicuro di essere esaudito. Del resto basta essere furbi come cristiani, tu prega per me, io prego per te, così saremmo esauditi tutti e due, no? Questo è Domine fac me furbum, Signore fammi furbo. Questa è sicuramente una preghiera per gli altri esaudita. Perché ha esaudito il poverino che era sulla barella? Grazie alla fede di quelli che lo portavano. Non so se avete notato, quando cala dal tetto non dice oh che bella fede che hai, ti sei fatto portare qui dagli amici. Probabilmente lui di fede non ne aveva, perché Gesù neanche dice neanche una parola, lui dice i tuoi peccati sono per... Quindi c'è dentro la mancanza di fede che hai avuto, no, perdonate. Ma dice, vedendo la loro fede, la fede di quelli che lo portavano, disse alzati, prendi il tuo e vai a casa tua. È per la fede degli altri, cioè se tu porti l'altro a Gesù, l'altro viene salvato, perché? Perché lo porta, quindi portalo nella preghiera, portalo sulla barella della tua preghiera e vedrai che Dio ti esaudisce. Quando 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, e quindi pregano insieme, quindi uno prega per l'altro, io sono in mezzo a loro. Quindi, questo, ma noi abbiamo fede, ci crediamo veramente in questo. Qui il nostro dubbio. Infatti, Gesù poi lo dirà, ricordate San Luca, quella frase che rimane lì sospesa, ma senza nessuna risposta. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede? Io dico, Spero di sì, credo di sì. Quanta gente che ha la fede, almeno tutte quelle che sono nei conventi, tutti i contemplativi, le contemplative che passano il giorno e la notte a pregare. Credo di sì, almeno questo. Ma Gesù domanda, ma guardate che bisogna farsi la domanda, troverà la fede, almeno in te, perché ognuno di noi deve dire, ma la mia la troverà? Non lo so. C'è un eis, no? C'è sempre questo eis. Siamo anche noi, una fede che si sviluppa, che cresce, non è proprio, credo in un solo Dio, già ci credo, ma sono eis, tonteon, credo in questo Dio, sono in cammino nella mia fede, quindi penso che si sviluppi, che cresca.